Ben ritrovate all'ascolto della campanella, agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Diciamo terza puntata, è la terza puntata di un percorso particolare che è iniziato per l'appunto due lunedì fa con la classe quinta del liceo linguistico di Varese, che nel progetto, nel percorso PCTO, e come ho detto, percorso per le competenze trasversali per l'orientamento, hanno scelto di lavorare per fare una ricerca da comunicare alla radio, quindi il momento comunicativo. Darò il benvenuto fra poco, anzi chiederò alle belle ragazze qui presenti di presentarsi, e intanto mettiamo il fuoco sull'argomento, perché è, come detto, un percorso anche variegato nei contenuti, negli argomenti trattati. Il titolo che mi hanno dato, adesso vediamo se va bene, ma credo che vada proprio bene, è La scuola in Inghilterra, ma in realtà penso, suppongo che ci sia anche un confronto con la scuola in Italia. Bene, allora, a chi tocca e autopresentazione, breve ma significativa.
Ciao a tutti, io sono Melissa e oggi insieme alle mie compagne qui presenti andremo a confrontare appunto la scuola italiana e la scuola inglese. L'argomento ci interessa particolarmente appunto grazie alla scuola che frequentiamo, ma soprattutto grazie all'esperienza fatta da una delle mie compagne appunto qui con me, che appunto ha fatto 4 anni all'estero proprio in Inghilterra. Quattro mesi all'estero.
Per essere pignoli, sai, sì, nella vita.
E inizierei appunto subito a parlare della scuola italiana e del percorso che fanno gli studenti già da piccoli. In Italia sappiamo che appunto i bambini iniziano a frequentare la scuola con la scuola materna, che è una tappa molto importante per i bambini, soprattutto perché qui inizia il loro percorso di autonomia dai genitori, e nei 3 anni di scuola materna i bambini iniziano a sviluppare i propri interessi, le proprie creatività, la loro creatività, e quindi è bene da parte delle maestre che li seguono durante questi 3 anni di stimolarli attraverso molte attività diverse tra loro. Nonostante ciò, però, il vero proprio impegno, quindi parlando di studio, inizia per i bambini con la scuola primaria, quindi con le elementari. Qui i bambini appunto abbandonano le giornate di gioco per dedicarsi a quelle di studio e di compiti a casa, e quindi la loro giornata diventa più organizzata e aumentano quindi gli impegni e le responsabilità. La scuola primaria in Italia è obbligatoria e dura 5 anni, e il massimo di studenti che può tenere una classe è di 25 alunni, invece il minimo è di 10 alunni. Il numero in realtà può cambiare, può variare in base alla presenza di studenti con disabilità. Volevo appunto chiedere a Francesca se riusciva a dirmi invece, per quanto riguarda la scuola in Inghilterra, la scuola primaria in Inghilterra, come funziona.
Ciao a tutti, io sono Francesca e in realtà, Melissa, la scuola primaria inglese assomiglia abbastanza a quella italiana. In realtà la differenza sta nel fatto che la scuola inglese accoglie i bambini dai 5 agli 11 anni, quindi sono 6 anni di scuola elementare, però possiamo vedere che anche in Inghilterra in realtà gli studenti ricevono un'istruzione che comprende materie come matematica, inglese ovviamente al posto di italiano, scienze, storia, geografia, e spesso vengono promosse anche delle attività extracurricolari come per esempio attività motorie o attività artistiche, proprio per incoraggiare sia lo sviluppo sociale sia quello accademico dei bambini stessi.
Una cosa, si fa in tentazione, perché sapete, siamo tutti indotti in tentazione. Compiti a casa danno anche alla scuola inglese. E cosa ne pensate voi dei compiti a classe, in classe, non a casa, per gli elementari? Così, proprio spontaneamente.
Nelle elementari, in Italia io credo che siano molto importanti, sia appunto compiti a casa che compiti in classe. Appunto le verifiche sono molto importanti perché in questo modo gli studenti studiano volta per volta, si preparano gli argomenti volta per volta in base alle verifiche, e soprattutto i compiti a casa Io ho appurato che in 5 anni di liceo fare i compiti di matematica a casa, diciamo, mi è servito molto, perché appunto sono migliorata molto rispetto ai primi anni, quindi sono molto importanti.
È una polemica. E in Inghilterra?
In Inghilterra i compiti a casa sono diversi, ossia non sono tanto importanti quanto in Italia, infatti si tende a darne di meno o a non darne proprio, e poi, come parlerà Giorgio, in realtà c'è anche il tempo proprio a scuola per finire questi compiti, e quindi non c'è quell'obbligo a casa di mettersi a studiare.
Bene, è così, è giusto fare i confronti.
Sì. Volevo continuare appunto parlando delle scuole medie, perché infatti dopo le scuole elementari i ragazzi iniziano a frequentare la scuola secondaria di primo grado, ovvero appunto le scuole medie, che durano solo 3 anni e sono, diciamo, un ponte tra le scuole elementari e le scuole superiori, di cui parleremo più tardi. E appunto le scuole medie determinano il passaggio dall'infanzia all'adolescenza, e infatti i ragazzi dagli 11 ai 14 anni affrontano cambiamenti fisici, cambiamenti psicologici che la scuola, così come la famiglia, deve appunto supportare. I 3 anni di scuola media sono obbligatori e sono organizzati in un biennio di base e in un terzo anno di orientamento alla scelta degli studi superiori. L'orario settimanale prevede 30 ore di frequenza scolastica, dove i ragazzi hanno appunto l'opportunità di studiare, oltre all'inglese, un'altra lingua a piacimento. Io, ad esempio, scelsi di studiare il tedesco, ma ci sono altre opzioni, come ad esempio il francese e lo spagnolo. Inoltre gli studenti imparano a suonare uno strumento, come ad esempio il flauto, però io suonavo la pianola, quindi si può scegliere in base ai propri interessi, e inoltre si impara a leggere la musica. Questo secondo me è molto importante, perché permette agli alunni di capire cosa li appassiona di più e quindi facilita la loro scelta poi in futuro per le superiori.
E invece in Inghilterra la scuola è diversa da come è strutturata la scuola media, infatti i ragazzi che la frequentano vanno dagli 11 ai 16 anni, e proprio perché si divide in due fasi. La prima fase va per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni, mentre la seconda dai 14 ai 16 anni, e alla fine di questa scuola media appunto bisogna affrontare l'esame di terza media, che è chiamato GCSE, che è un esame che copre varie materie come matematica, scienze, le tipiche materie dell'esame, ma quello che è diverso è proprio che in realtà il superamento di questi esami, non come in Italia, permette direttamente l'accesso al lavoro, mentre appunto in Italia è obbligatoria almeno fino ai 16 anni. E infatti molti ragazzi al termine della scuola media tendono ad andare direttamente a lavorare, o comunque rendere il lavoro parte integrante della loro vita.
Infine, il percorso scolastico obbligatorio, diciamo, dello studente termina con la frequentazione della scuola secondaria di secondo grado, ovvero le superiori. Le superiori sono determinanti per la scelta del futuro di uno studente, di ogni studente. Infatti in Italia ci sono molte scelte, e vengono fatte queste scelte in base ai propri interessi. Le scuole superiori in Italia si dividono in licei, scuole tecniche e scuole professionali. Per quanto riguarda i licei, la scelta varia tra liceo classico, scientifico, linguistico, economico, delle scienze umane, musicale, artistico, oppure anche scientifico sportivo, quindi una scelta molto vasta. E invece per quanto riguarda gli istituti tecnici, gli indirizzi possono variare e le materie studiate sono più specifiche rispetto a quelle di un liceo, ad esempio. Sia per il liceo tecnico che per l'istituto tecnico che per il liceo, al termine dei 4 o 5 anni di istruzione, gli alunni devono conseguire appunto l'esame di Stato e ottenere quindi un diploma che permetterà loro l'accesso all'università. Infine c'è il terzo istituto, che è l'istituto professionale, dove qua vengono formati gli studenti per entrare poi al termine del loro percorso di studi in modo fluido e diretto nel mondo del lavoro. Qui all'istituto professionale, dopo i primi 3 anni, si può conseguire un diploma che appunto gli permetterà di entrare direttamente nel mondo del lavoro, però viene data agli studenti la possibilità di continuare gli studi, altri 2 anni di studi, e conseguire un secondo diploma che li aiuterà per appunto l'accesso all'università.
Ecco, in Inghilterra invece non si ha tutta questa scelta nelle scuole che possono essere frequentate, nelle scuole superiori che si frequentano dai 16 ai 18 anni, infatti gli studenti hanno solo due opzioni, che sarebbe il college, quindi il tipico liceo italiano, oppure possono decidere di frequentare un apprendistato o un percorso di formazione professionale. E per coloro che decidono di frequentare il college, al termine del college, quindi ai 18 anni, dovranno affrontare gli A-levels, che sono appunto l'esame della maturità, e sono su materie limitate che loro stessi decidono di scegliere di affrontare, mentre per coloro che decidono di seguire un percorso professionale devono affrontare il BTEC, che sarebbe un esame più pratico e più orientato proprio alla carriera. Infatti le materie sono tipicamente design, arte oppure anche economia, e entrambi comunque sono molto importanti proprio per la carriera che si seguirà in futuro. E gli A-levels, quindi coloro che affrontano il college, questi esami sono importanti perché in realtà permettono l'accesso all'università proprio come l'esame di maturità in Italia. E inoltre un'altra differenza è che in Inghilterra vengono valutati proprio come voti e quindi come parte integrante della scuola anche i progetti, per esempio attività di volontariato oppure viaggi studio, ma anche delle semplici collaborazioni con comunità locali, quindi per esempio anche apprendistato. E questa scelta inglese di permettere in realtà agli studenti di scegliere loro stessi le materie sulle quali prepararsi, personalmente credo che sia molto interessante, perché permette proprio agli studenti di capire ciò che vogliono fare loro nella loro vita e di concentrarsi maggiormente su materie che sanno che nel futuro poi in realtà serviranno a loro stessi e per il lavoro che vorranno poi fare in futuro.
Quindi deduco, intuisco che per te, forse anche per voi, è un sistema più semplificato e meno, con un ventaglio minore di offerte, possa essere utile, possa facilitare l'orientamento del giovane, della giovane.
Dipende, personalmente credo che dipende da in realtà come viene affrontato. Se le materie che sono presentate sono delle materie fisse, quindi lo studente deve scegliere tra per esempio scienze, arte o inglese, allora in quel caso preferirei il metodo italiano, diciamo. Però se effettivamente fossero presenti più scelte, come per esempio anche materie che magari sono già proiettate verso l'università, quindi in ambito sanitario o in ambito legale, allora personalmente crederei che il metodo inglese magari potrebbe aiutare di più lo studente a capire che cosa vuole fare.
Insomma, ci sono i pro e i contro, esatto, nei due sistemi. Bisogna fare un mix, quasi quasi. Sei anche tu di questo avviso?
Sì, anch'io la penso come Francesca. Credo che alla fine avere ampia scelta è utile se appunto le materie che verranno studiate, vengono studiate, ci improntano, cioè ci aiuteranno poi anche con l'università e le scelte che faremo in futuro per quanto riguarda il nostro percorso di studi.
Cioè che siano veramente formative e orientative, esatto, allo stesso tempo. Adesso siamo a scuola, dico sempre, uso questa formuletta, non sono molto originale, e ci concediamo una pausa musicale, cioè il nostro piccolo intervallo. E fra poco riprendiamo questo confronto veramente interessante. Riprendiamo la nostra chiacchierata, la nostra riflessione con le studentesse della quinta A linguistico, che ci parlano del confronto tra scuola in Inghilterra, e abbiamo ascoltato per una canzone scelta da loro, Calcutta, tutti, ma siamo davvero tutti esauriti, tutti falliti? Sembriamo davvero così o no?
No, non siamo tutti esauriti, nemmeno tutti falliti, ma per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda, questa canzone è veramente molto bella per quanto riguarda la sua musicalità e anche le parole, perché in realtà le parole sono pensate e se possono sembrare parole messe a caso insieme, però appunto sono parole pensate, e soprattutto questo tipo di musica a me piace molto perché è diverso da la trap o la musica rap che ascoltiamo adesso in giro.
Bene, va bene, so che è molto ascoltata dai giovani. Bene, riprendiamo questo confronto con una voce nuova, giusto?
Sì, esatto. Ciao a tutti, io sono Giorgia Frattini e sono qui per raccontare la mia esperienza all'estero, in Inghilterra, Come hanno già anticipato prima le mie compagne, ho trascorso 3 mesi all'estero, da settembre fino a metà dicembre.
Della quarta,
assolutamente. E sono stata in questa cittadina di circa 20.000 abitanti, in provincia di Birmingham. E niente, quindi sono a vostra disposizione, se avete qualche domanda, curiosità, fate pure.
Sì, io Giorgia volevo sapere, per quanto riguarda appunto la scuola lì in Inghilterra, se gli studenti inglesi danno lo stesso peso alla scuola rispetto a uno studente italiano, cioè è la scuola la loro priorità?
Allora, io al termine della mia esperienza ho constatato il fatto che gli studenti inglesi mettono in secondo piano la scuola rispetto agli italiani, siccome la loro priorità è il lavoro. Mi è stato anche domandato che lavoro facessi in Italia, cosa svolgessi, e quando risposi che il mio tempo libero, cioè il mio tempo in generale, lo dedicavo completamente alla scuola, diciamo che alla mia affermazione i ragazzi inglesi rimasero stupiti, perché per loro era quasi impensabile dover chiedere i soldi ai genitori per uscire con i propri amici, per comunque qualcosa di extra, quindi non di cibo, ecco. Ma perché proprio loro hanno una mentalità diversa. Gli studenti, gli inglesi in generale, iniziano a lavorare a circa 15 anni, iniziano con ovviamente piccoli lavoretti, non parliamo di lavori che non so, occupano circa 8 ore al giorno, ecco. Però comunque dopo scuola la maggior parte degli studenti si reca a lavorare, ecco. Occupano anche interi pomeriggi, anche interi weekend. Ad esempio, avevo un compagno di classe che alla settimana passava 30 ore settimanali a lavorare, quelle che noi passiamo letteralmente a scuola, ecco. E anche la loro gestione del tempo libero è diversa dalla nostra. Noi, ad esempio, uno studente italiano, quando ha finito di studiare il suo, diciamo, ha concluso il proprio studio giornaliero settimanale, dedica il resto del tempo alla famiglia, ai propri hobby, agli amici, mentre per gli inglesi, diciamo, l'unica cosa importante per loro è il lavoro, perché sono proprio gli stessi genitori che chiedono il contributo ai figli. Quindi sì, è molto diverso.
Invece Giorgia, personalmente mi interessa molto sapere com'è il rapporto tra lo studente e il professore. È lo stesso rapporto che abbiamo in Italia oppure è diverso?
Allora, questa domanda stupirà molto, anche la mia risposta stupirà molto, perché il rapporto che c'è tra docente e studente è molto diverso rispetto a quello che hanno gli italiani con i propri professori. Penso che i professori inglesi sono quasi considerati amici degli stessi studenti. Infatti, diciamo che quando notai il modo in cui lo studente si rapportava con il docente, cioè rimasi sbalordita, siccome per me era una cosa impensabile scherzare in quel modo con un professore, quasi prendendolo in giro come se fossi un loro pari, ciò che non sono. Secondo me non c'era proprio quella linea di confine che segnava la differenza di ruolo e potere tra studente e professore. Ovviamente non mi riferisco a tutti i professori che ho avuto, però comunque alla maggior parte, ecco. Inoltre alcuni professori avevano anche dei contatti diretti al di fuori della scuola. Parlo delle stesse piattaforme social che tutti noi usiamo, ecco. Loro in particolare Snapchat. Il loro Snapchat è il nostro WhatsApp, e si scambiavano foto di vita quotidiana, quello che facevano tutti i giorni, e io rimasi veramente stupita quando i miei stessi compagni me lo dissero. Però ovviamente sono anche disponibili, come i professori italiani, a eventuali chiarimenti anche al di fuori dell'orario scolastico tramite le mail o comunque Google Meet.
Io invece ho sentito che le lezioni in Inghilterra sono molto diverse rispetto a quelle in Italia, e infatti volevo chiederti come vengono impostate le lezioni, soprattutto se c'è del tempo libero o comunque c'è una pausa tra una lezione e l'altra.
Sì, beh, allora la scuola innanzitutto iniziava alle ore 9 e i primi 10 minuti erano dedicati completamente all'appello. Successivamente ogni studente raggiungeva la propria classe. Ogni lezione durava circa 1:30 e diciamo che, diversamente dall'Italia, era proprio lo studente che si spostava da una classe all'altra in base alla lezione che comunque doveva seguire. La lezione era impostata tramite la visione di un PowerPoint, ciò che comunque avviene anche in Italia, e utilizzavano molti video spiegazione che facevano vedere come la teoria si applicasse alla pratica. E rispetto all'Italia, come forse aveva già accennato prima Francesca, lo studente deve seguire solamente 3 materie obbligatorie, non 12 come in Italia. Quindi mi capitava che a volte avessi soltanto da seguire una sola lezione, ma ciò comunque non mi consentiva di uscire, andare a casa e comunque impiegare il mio tempo in altro, ma ero obbligata a stare a scuola, a sistemare i miei appunti, a svolgere dei compiti e c'era un'aula apposta chiamata la study room, ovvero l'aula di studio, in cui tutti gli studenti si ritiravano alla fine delle lezioni per mettersi a pari con il programma, scambiare anche 2 chiacchiere. E niente, la scuola alla fine finiva alle 3, 3 e mezza, quindi un po' dopo rispetto a quella italiana.
Quindi un ritmo molto diverso, una modalità diversa.
Sì, assolutamente.
Beh, ci sarebbe tanto da dire su questo argomento, mi spiace che purtroppo abbiamo il signor tiranno tempo, ma perché no? Potremmo ricontinuare al di là di questa vostra esperienza, perché credo che la conoscenza di modi e modalità diverse non vuol dire, adesso uso una frase un po' fatta, che l'erba del vicino è più verde, potrebbe essere anche un po' meno verde, ma il confronto è sempre molto molto importante. Hai da aggiungere magari brevissimamente una tua riflessione?
Una piccola riflessione sì, ovvero secondo me si capisce il valore del proprio paese solamente una volta usciti. Cioè noi diamo per scontato tanto il nostro paese, la scuola.
A volte Lo critichiamo anche troppo,
critichiamo troppo la scuola, mentre in realtà non ci chiediamo come mai gli stranieri scelgono proprio le università italiane per continuare i propri studi. Quindi in realtà forse sarebbe meglio valorizzare quello che abbiamo e non puntare sempre il dito e criticare.
Bene, mi sembra una conclusione stupenda, che poi vuol dire bisogna conoscersi reciprocamente. Io vi ringrazio, faccio un grazie veramente, perché è stato bellissimo, bisogna parlarne molto di più di questi confronti, conoscersi molto di più. Un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatori, alla prossima puntata, sempre con questo percorso del liceo Manzoni di Varese, credo bello, però io credo che sia stato per me bellissimo, però per gli ascoltatori e spero anche per voi. Volete salutare in modo particolare? In inglese magari? No.
Bye to everyone.
Benissimo, va bene. Perché non siamo tutti esauriti, siamo tutti in
luce. No, esatto.
Grazie a voi.
Grazie a tutti.